piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Il settore dei giochi è stato uno dei più colpiti dalla pandemia. Con il lockdown di marzo, sale giochi e scommesse sono state chiuse per oltre 3 mesi. A fine ottobre è arrivato il secondo stop, impossibile giocare anche nei locali adibiti ad altre attività come i bar. E il settore è sprofondato nella crisi.
Diciamo che la vendita dei gratta e vinci è aumentata di parecchio. I giochi sono confluiti su gratta e vinci, lotto, Superenalotto.
Molti di loro si sono rifugiati nell'offerta online. Insomma, le vie del gioco sono infinite, con buona pace di chi sperava che il lockdown scoraggiasse i giocatori patologici, che rappresentano l'altro volto di un mondo controverso, dove il rischio di cadere nella ludopatia convive con gli interessi legittimi di aziende che creano un gettito fiscale enorme per lo Stato, 11 miliardi di euro nel 2019, solo 7 miliardi nel 2020, con una perdita secca di 4 miliardi.
I numeri parlano chiaro, gli italiani non giocano più e soprattutto non giocano con quei giochi che portano indotto alle casse dello Stato. Le cifre sono considerevoli. Perché oggi voglio parlare di gioco, rischiando che si risvegli la setta dei pagnottisti, quelli che quando parli di argomenti fuori, diciamo, di quella che è la regolarità dell'informazione, l'attualità, subito pensano che dietro c'è qualche tuo interesse personale. Non prenderò nessuna pagnotta oggi da chi gestisce il gioco autorizzato, però mi incuriosisce il fatto che domani in piazza di Montecitorio ci sarà qualcosa di surreale. In un momento in cui c'è un Parlamento che bene o male sta facendo i conti con un governo che sta super scommessa, questa non è una mia considerazione, è una realtà, siamo proprio risicati, si andrà a invadere piazza di Montecitorio da centinaia di donne che ripeteranno quello che hanno già ripetuto il 12 gennaio scorso, lo ripeteranno domani pomeriggio, che sono le signore che gestiscono le sale giochi, le sale scommesse, le sale bingo, che andranno a protestare e chiederanno di essere ricevute dal presidente Conte, che domani immagino che fra le mille cose, mille preoccupazioni, mille buchi che dovrà andare via via a turare in questo momento molto particolare, dovrà occuparsi anche delle signore e delle sale giochi. E quindi mi interessa, mi diverte, mi incuriosisce l'idea che in Italia ci sia un comparto dell'economia che portava comunque grande gettito alle casse dello Stato, che viene rappresentato da donne. Non ne parla nessuno, mi interessa il fatto che il gioco autorizzato, legalizzato, abbia delle rappresentanti femminili. Faccio un'ulteriore premessa. È logico che tutti tenderanno a pensare, dice, fra le tante attività che in questo momento sono penalizzate, andate a parlare proprio del gioco. Per fortuna non ci sono più le sale gioco, le sale bingo, le sale scommesse, e la gente giocherà di meno. Ecco, questa è una premessa di tipo moralistico che non accetto. Se questi luoghi erano autorizzati da leggi dello Stato, si potevano esercitare una loro lecita attività commerciale. In questo momento sono particolarmente penalizzati e la loro penalizzazione, tutto sommato, ricade sulle spalle di tutti noi. Perché non parlarne? Perché affidarsi a una sorta di nostro molto personale giudizio morale? Era un'attività lecita, erano aperti, funzionavano, la gente ci andava tanta gente, portavano tanti soldi allo Stato. Vi piace, non vi piace? Si può ragionare fino all'infinito sull'aspetto che personalmente viene determinato dalle nostre convinzioni, la nostra visione della vita, dal nostro senso di etica, però erano autorizzate, un'attività lecitissima, erano rappresentate da donne. Beh, oggi di questo parlo, vorrei che il pubblico intervenisse, soprattutto la parte del pubblico che frequentava questi luoghi, che andava in sala bingo, in sala giochi, in sala scommessa, perché non si contravveniva nessuna legge dello Stato. Ecco, oggi come fa? Come compensate? Cosa fate rispetto a questa attività che per voi era un'attività che svolgevate nel pieno diritto? Va riconosciuto il diritto a chi vuol giocare di poter giocare nell'ambito, nella cornice delle leggi che regolamentano questo tipo di attività. Fabio Felici, buongiorno.
Gianluca.
Allora, Fabio Felici è l'esperto di gioco, è direttore dell'agenzia giornalistica sul mercato del gioco, Agimeg. Prima domanda che ti faccio: come mai in questo momento, qua parliamo della difficoltà del comparto, sono delle donne a rappresentare questa fetta di, diciamo, di attività imprenditoriale che è fortemente penalizzata? Perché proprio delle donne? La manifestazione delle donne? Non esiste nessun campo commerciale, non è che le altre categorie sono rappresentate da donne. Perché il gioco e le sale gioco sono rappresentate da donne? Una mia curiosità.
Certo, ma guarda, allora le donne hanno una forza e un'eleganza contemporaneamente che noi uomini non abbiamo per diciamo, affrontare i problemi. Le donne sono il vero motore, lo diciamo da maschietti, il vero motore di tutta la nostra vita, e quindi già durante la prima manifestazione sono arrivate ad ottenere dei risultati, a parlare col Premier, a parlare con rappresentanti politici importanti, proprio perché la loro tenacia e il loro modo garbato di porsi ha ottenuto più risultati di sbattere piatti.
Ma sono donne che vengono da tutta Italia, queste signore
tutta
del
Italia.
Gioco
che... Ma la cosa che bisogna tenere conto, ci sono ragazze di 20 anni che erano appena andate a lavorare in qualche agenzia, ci sono donne di oltre 60 anni vicino alla pensione che scendono in piazza disposte anche a fare sciopero della fame e sciopero della sete, perché si vergognano a chiedere i soldi della spesa ai figli, perché non ricevono ristori, perché non hanno nessun tipo di entrata e sono veramente in gravi difficoltà.
Quindi domani quale sarà lo scenario? In un momento in cui avranno grattacapi fino alla radice dei capelli, verranno queste signore che invocheranno il loro diritto ad essere ascoltate. Cioè un governo che sta in piedi per scommessa dovrà parlare con le signore delle scommesse.
Tu pensa, per arrivare a fare una manifestazione con questa crisi di governo in corso, diciamo questa crisi appena come dire adesso come dire attenuata, loro nonostante queste difficoltà vengono a Roma spendendo soldi in una Roma fredda con temperature vicino allo zero e tutto quanto, perché il loro slogan è il lavoro, quali sono le attività essenziali? Dice, per noi è essenziale il lavoro che ci dà da mangiare. Io ho visto bollette, donne che ricevono ristori di 600 euro con affitti di 500 e 100 euro di gas, luce e telefono, e quindi dice, con 20 euro come campo. Dice, io preferisco che mi abbiano sulla coscienza, mi faccio morire di fame di sete qui davanti, perché così non si può più andare avanti. Sono, guarda, situazioni molto drammatiche. Uno parla di gioco, pensa di cose frivole, leggere, ma dietro c'è un mondo di madri di famiglia, di famiglie che lavorano.
Lo stesso ragionamento è stato fatto, adesso tremeranno i nostri ascoltatori, anche per lo sport. Lo sport non è il calcio, del calcio non è una stupidaggine soltanto per i tifosi, c'è un indotto in mezzo. Ora, mi dici in due numeri esattamente cosa significava in Italia il grande mercato del gioco autorizzato, in numeri proprio di cifre, di PIL, di soldi?
Certo, allora di cifre parliamo di una spesa dei giocatori reale, cioè la raccolta meno le vincite, di circa 20 miliardi, di cui oltre il 50%, come ha detto nel vostro servizio il collega, 11 miliardi finiscono alle casse dello Stato. È un comparto che dà lavoro tra indotto e diretto a circa 200.000 persone e relative famiglie, quindi permettimi di dire, rappresentano quasi un partito di cui bisognerà tener conto, perché persone così penalizzate rappresentano una forza non da poco, ed è in Italia uno dei paesi con la più forte tradizione per il gioco. Ricordiamo che esiste il gioco più antico al mondo, il lotto, che sono 500 anni che viene praticato, quindi noi abbiamo una tradizione del gioco che ci portiamo avanti da sempre.
Quindi diciamo, in questi sei mesi, mi sembra di vedere nel comunicato che rispetto alla situazione europea l'Italia è il paese in cui sono stati chiusi, esatto, per più tempo i luoghi dove si va a giocare autorizzati, mi sembra il numero più alto. Quindi quanto è mancato alle casse dello Stato, poi entriamo nello specifico, per questi mesi che non hanno giocato gli italiani attraverso le forme legali e le forme ufficiali?
Certo, assolutamente, ecco, hai detto tra l'altro un giusto aggettivo, legale, perché calcola che adesso sta tornando ovviamente l'illegale, perché la domanda c'è ma non c'è l'offerta legale, quindi ovviamente stanno rispuntando siti illegali, negozi con le serrande mezze aperte che fanno comunque giocare su siti senza regole, senza niente, quindi ovviamente si è fatto un forale illegale. Lo Stato perde 4 miliardi e mezzo a fine 2020, non ci saranno nelle casse che mancano dal gioco, quindi una botta anche a livello erariale non da poco, oltre a pensare che insomma i lavoratori a rischio sono, in questo momento si è calcolato sui 30-40 mila lavoratori veramente a rischio, se non già, voglio dire, con la porta aperta per essere licenziati, che adesso non si può licenziare, ma tra poco non so cosa accadrà. Quindi una
io leggo che il settore del gioco pubblico occupa 115 mila persone suddivise in varie categorie.
Se ci mettiamo i tabaccai anche dentro, che offrono anche loro gioco, arriviamo a 200.000, superiamo i 200.000.
Ecco, Qual è il, diciamo, la discriminazione che accusa di subire questa categoria rispetto a altre categorie professionali?
Accusano che hanno dei protocolli rigidissimi di tutela del personale e degli utenti, mascherine, plexiglass, ingressi contingentati molto facili da ottenere, cioè non hanno niente di meno che può avere un negozio di scarpe o un negozio di vestiti, quindi possono tranquillamente dare il servizio senza pericolo. Tra l'altro non risulta un focolaio di Covid, non risulta in nessuna parte d'Italia, in sale giochi, sale bingo, sale scommesse, non è stato mai rilevato. Perché
al momento sono chiusi, però sono tutti chiusi a questo,
sì,
al momento,
ma io parlo, diciamo, anche del periodo in cui sono stati aperti, tra giugno e metà ottobre, nel periodo che sono stati aperti i negozi non c'è stato mai nessun tipo di focolaio, ti ripeto, perché il contingentamento in una sala bingo, una sala scommesse è molto semplice, plastica molto semplice, personale con mascherine e tutto quanto, quindi un po' di intrattenimento in sicurezza in un periodo così buio, così nero, non fa male.
Ok, Fabio Felici ha introdotto il problema. Ripeto il numero 800240024, vorrei sentire qualche utente. Poi via via sentiremo alcune di queste signore, già ci stanno telefonando tutta Italia facendo capire il problema è molto sentito. Specifico il servizio in apertura del TGR, il settimanale, la rubrica settimanale Rai. Noi spesso prendiamo l'audio di altre testate e lo mandiamo come copertina. Ognuno il suo, era il settimanale rubrica della Rai. Allora sentiamo Antonio Campanella. Antonia Campanella, buongiorno.
Buongiorno, salve.
Allora, lei è un'operatrice di sala gioco?
Sale scommesse, sì, agenzie e negozi gioco, sì.
Ecco, diciamo, lei scommette su, nella sua sala possono scommettere su calcio, ippica, sport. Lei è anche presidente di un'associazione di settore, Emirebus.
Sì. Sì,
ecco, mi spiega quello che ha accennato Fabio Felici, qual è il rischio in questo momento se voi state chiusi rispetto a chi può giocare comunque online? Perché molti diranno chi vuol giocare giochi online, è la stessa cosa, non cambia nulla. Ecco, anche per quanto riguarda comunque proprio il fenomeno patologico del giocatore, la ludopatia, così poniamo subito in luce questo problema che ci potrebbe accusare, voi incentivate un vizio, non dovremmo nemmeno vendere le sigarette se tutto ciò che è legale entra nella categoria del giudizio morale. Prego.
Certo, va subito ricordato che il gioco è solo la settima dipendenza tra le varie dipendenze, ma ecco, noi abbiamo delle sale autorizzate.
Come se fossero i sette vizi capitali, diciamo che è il settimo dei vizi capitali.
Tra il settimo e l'ottavo si va a classificare nello specifico come dipendenza. Susseguita, cioè ovviamente prima ci sono tabacco, shopping compulsivo, alcol, c'è un po' di tutto, ma il punto è fondamentalmente questo: le nostre attività sono state concesse dallo Stato, sono state concesse da loro per regolarizzare e per rendere ovviamente il tutto più fluido e pulito, e a garanzia anche del consumatore, perché noi siamo il filtro giusto per garantire al consumatore, ossia al giocatore, che non incorra nell'illegale e quindi non perda i suoi soldi né nella giocata né nell'ipotetica vincita.
Diciamo che il legislatore ha dato una ragione alla vostra esistenza, non è che ha
esatto,
diciamo, normato un vizio dicendo la gente gioca, fa scommesse, si rovina, è un mercato clandestino e malavitoso, regolarizziamolo in modo che abbiamo sotto controllo questo tipo di attività.
Esatto, siamo autorizzati da loro tramite concessioni e al momento il gioco che si sta riversando sull'online può incorrere tranquillamente nell'illegale. Già mancano all'appello 4 miliardi e mezzo di raccolta, che ovviamente ci sono state comunque, ma si sono riversati su altri canali.
Ora, cioè lei dice chi gioca gioca, è inutile, non ci prendiamo
certo.
In giro, chi è abituato a giocare gioca. Ecco, se mancano 4 miliardi che non abbiamo incassato, che non ha incassato lo Stato grazie a noi, questi soldi sono andati comunque attraverso mille rivoli nell'area del gioco clandestino, che è un'area sempre abbastanza grigia, limacciosa.
Esatto, stiamo tornando indietro nel tempo invece di andare avanti, La questione è proprio questa: immaginiamo se avessero chiuso tutti i tabacchi, no? E non ci fossero i distributori automatici. La gente comprerebbe comunque i tabacchi, ma li comprerebbe di contrabbando.
Certo, ci sarebbe lo spaccio di sigarette, come nei film, certo, degli anni 50, certo.
Si torna indietro, ecco perché, voglio dire, il governo ha negli anni regolarizzato il gioco e oggi si stanno facendo passi indietro, distruggendo quello che comunque nel tempo è stato regolarizzato, e siamo in Italia ammirati da tutto il resto del mondo per la regolarizzazione del gioco. E al momento quello che noi chiediamo è un dialogo.
Ma cosa mi
dialogo?
Manca in questo momento? Poi riprendiamo fra un istante, perché dopo ho fatto la... Se volessi sintetizzarlo in una battuta, vorreste riaprire tenendo conto che voi avete tutte le condizioni di sicurezza e poter gestire comunque la vostra attività?
Certo, noi abbiamo delle sale ampie, spaziose, postazioni ben divise, sanificate ogni volta che un utente le utilizza. È inconcepibile per qualsiasi attività al mondo avere la serranda abbassata da 8 mesi, perché al momento siamo chiusi fino al 5 marzo, visto l'ultimo DPCM. Sono 8 mesi. Quale attività può reggere? Quale imprenditore non impazzisce? Siamo a casa, fermi, senza un perché. Un perché non... ecco, noi capiamo di non essere delle attività indispensabili, non primarie, certo, ma quando tutto il resto è comunque aperto, è indispensabile per noi lavorare e poter sfamare le nostre famiglie. Quindi
no, fermiamoci un attimo, no, la devo interrompere solo perché devo dare la linea, tanto abbiamo ancora un ampio spazio di discussione. Pongo anche il problema che mi ascolta, avete sentito, è un problema che domani entrerà nelle cronache, l'abbiamo anticipato. Voi cosa ne pensate? Siete giocatori, avete diciamo la passione di questo tipo di giochi, sentite la mancanza delle sale gioco aperte? Voi direte, ah, in questo grande problema parli di questo, ma parlo comunque di qualcosa, visto che il PIL diventa un elemento discriminante importante anche in eccelsi amministratori di regioni privilegiate. Oggi diciamo, beh, comunque queste signore che domani protesteranno a Montecitorio portano dei bei soldini alle casse dello Stato e quindi insomma un po' a tutti noi. Ci fermiamo un istante.
Melog
800240024, ringrazio Andrea Roccabella in regia a Milano, Giorgio De Luca in assistenza, Fabrizio Intonti. Stiamo facendo una trasmissione dedicata alle signore che gestiscono il gioco legale in Italia, che domani saranno nuovamente a Montecitorio per protestare, perché la loro è una categoria, a loro dire, abbandonata. Comunque sono 6 mesi che loro sono chiuse e questo comporta, oltre a una pericolosa deriva dei giocatori lungo i canali della clandestinità, anche a un notevole gettito in meno nelle casse dello Stato. Abbiamo varie signore che domani parteciperanno alla manifestazione, ma sentiamo qualche ascoltatore prima. Orlando, provincia di Udine, buongiorno.
Sì, Rolando, buongiorno.
Ah, Rolando, mi scusa, lo sento.
Sì, buongiorno Nicoletti. Guardi, bisogna, credo, fare chiarezza, ho un ritorno però in cuffia, sento,
non so. Non so che dirle.
Lei mi sente bene?
La sento benissimo, tranquilla. Stogga l'auricolare. Tranquilla.
Allora, guardi, io mi occupo di azzardo, però dal punto di vista terapeutico dal 1993. E le posso garantire che negli anni 90 in Italia i giocatori d'azzardo erano una parte inconsistente della popolazione. Nel 2000 lo Stato ha deciso di far diventare questa un'industria e oggi è diventato un problema sociale enorme. Con tutto il rispetto per chi è un addetto nelle sale varie, nelle migliaia di sale in Italia, noi abbiamo trasformato questo paese in un paese purtroppo di giocatori d'azzardo. Pensi che oltre 1 milione sono le persone in grave difficoltà. Vede, lo Stato, l'istituzione, deve essere terzo in queste cose e non lo è incassa. Come evidentemente incassano i gestori, io rispetto perché rispettano le leggi. Però il problema è questo, è un problema drammatico. Io mi chiedo come mai in un'Europa, in un'Italia democratica, si possa pensare ancora di sopravvivere con le dipendenze.
Rolando, questo è un suo punto di vista. Adesso non ho i dati per capire quanto il gioco d'azzardo, prima che andava in canali sotterranei clandestini, fosse certificabile come oggi è certificabile le scommesse attraverso i canali legali. Però io farei un passo diverso. Direi, in questo momento lo Stato ha diciamo stabilito che esista una forma legalizzata, controllata di gioco. Benissimo, non è il momento, perché il Covid lo ha bloccato, dire per fortuna il Covid ha bloccato così tanti giocatori in meno seguiranno la loro ludopatia. È un punto di vista, secondo me, non giusto, non corretto. Non è che il Covid regolarizza quello che le leggi non sono state capaci a regolarizzare. Non può essere considerato il grande moralizzatore il Covid. In questo momento è una categoria di persone che svolgono un'attività pienamente legale e che rivendicano il loro diritto a continuare a svolgerla come tante altre. Solo questo. Gaetano da Cremona.
Sì, buongiorno, io sarò brevissimo, comunque ho seguito quest'ultima telefonata e sono d'accordo, infatti vorrei dire la stessa cosa, se non aggiungere che io sono contrario ai giocatori che sperperano denaro, magari si sperperano il proprio stipendio per poi far mancare magari sussistenza ai propri figli per il gioco. Quindi io aggiungerei a quello che ha detto il signor Orlando, che mi è sembrata una persona molto sul pezzo, aggiungerei che sarebbe interessante a questo punto avere qualche dato, se esiste, sui problemi sociali, sui costi sociali che diciamo sono la conseguenza di questi malati di gioco. Quindi,
Gaetano, le do ragione rispetto al suo punto di vista, però in questo momento non si può porre il problema come se fosse il Covid a compiere un'operazione di revisione di una legge. Le leggi non le fa il Covid, le fa il Parlamento, le scrive, le pensa, decide e poi vengono in qualche maniera, diventano legge. Non è che il Covid adesso può decidere che per fortuna c'è il Covid, come se le persone non compiessero più atti impuri perché c'è il Covid. Per fortuna c'è il Covid, la gente non fa più niente, ma tutto ciò che è lecito deve essere per quanto possibile rispettato come attività lecita. Però sentiamo Fabio Felici, direttore dell'agenzia giornalistica sul mercato del gioco Agimeg. Due dati per far capire il punto di vista di questi due ascoltatori, che esiste e va rispettato.
Per carità, solamente noi siamo giornalisti, quindi andiamo sui dati reali e sui fatti. L'Istituto Superiore di Sanità, che abbiamo tutti imparato a conoscere in questo mese come massima autorità per la sanità pubblica, 2 anni fa ha pubblicato il primo report concreto, certo con dati reali, sulle dipendenze da gioco. Bene, il 92% dei 18 milioni di giocatori italiani lo fa in maniera consapevole e trasparente. L'8%, cioè 1,5 milioni di persone, potrebbe, hanno utilizzato il condizionale, avere problemi da gioco. Ed è una forbice che esiste in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Germania, dove ci sono il gioco regolarizzato. Quindi non è un problema italiano, è una percentuale di persone a rischio problematico, a rischio ludopatia, per l'offerta di gioco che viene fatta. Quindi non è un problema italiano, la gente non si rovina, ripeto, il 92%, l'ha detto l'Istituto Superiore di Sanità, lo fa in maniera trasparente e lo fa come intrattenimento.
Fammi capire un attimo, Fabio, il ludopate che esiste, inutile far finta non esista,
no, certo,
è maggiormente controllato se va a giocare nel gioco legale autorizzato? Esistono delle forme di controllo? Se una di queste signore si accorge che qualcuno, o c'è qualche sistema di controllo, si sta sperperando la vita nella sala gioco, quali sono i sistemi che ha per provvedere, segnalare, impedire? Ci sono dei limiti nel gioco autorizzato?
Ricordiamo che il gioco è vietato ai minori, quindi chi fa entrare un minore in sala viene chiusa l'attività e viene multato, quindi non possono giocare i minori, primo controllo. Secondo controllo certamente sì, sono la prima linea, perché il gioco per tutti è intrattenimento, rientra nella libertà democratica di ognuno di noi di spendere 5 euro in un libro, in un film o una scommessa su Roma-Lazio. Quindi le persone che gestiscono queste sale sono le prime ad essere attente a giocatori che non esagino, perché è un giocatore che comunque poi non ci sarà, vogliamo essere cinici, è un giocatore che non ci sarà più, quindi è un giocatore
sì, quando si è giocato la casa non va più a
basta,
giocare,
là,
logico.
Questo è proprio, se vogliamo diciamo, dare una botta di cinismo, ma è solo una battuta.
Scusami Fabio, è un momento che tutti scendono in piazza a dire libertà, libertà per il diritto dell'aperitivo, ma potrà avere libertà anche chi vuole giocare e scommettere,
ma
non lo so.
Certamente, sì. Guarda, perché voglio dire, i soldi guadagnati regolarmente, io devo essere poter libero di spenderli come mi pare, e voglio andare al cinema, spendo 10 euro al cinema, voglio fare una partita al bingo, faccio una partita al bingo, lo faccio regolare, lo faccio controllato, lo faccio in maniera trasparente. Chi esagera, i gestori, ripeto, sono formati, io ricordo che i personali di sala, cioè sala scommesse, sale bingo, sale slot, sono formati proprio per intercettare i giocatori problematici che potrebbero comunque portare anche, come dire, dei disagi a tutta la sala, quindi sono i primi a fermarli, ad accompagnare questi signori, a magari a farli distrarre, a magari dire di non esagerare, ed è sempre accaduto così. Io invito ad andare, adesso non si può, ma quando riapriranno, in una sala a vedere questo tipo di atteggiamento, che sono molto professionali le sale, è per questo che io...
Fermo un attimo Fabio, zitto un attimo. Debora, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Debora lavora in una sala bingo a Pescara, da 17 anni è nel settore. Domani andrà a protestare a Montecitorio. Vediamo cosa dà, come può dare un'integrazione a quello che stiamo dicendo con la sua esperienza personale di 17 anni.
Sì, va bene.
Ma faccio una premessa, Debora, io non ho mai giocato, non gioco, non sono capace nemmeno a giocare a rubamazzo, quindi non ho nulla a che fare col gioco, perché già mi diranno, vedi, tiri acqua, non ho nessun mulino, però mi interessa questa cosa. Allora, il suo punto di vista.
Il gioco del bingo, va bene, la classica tombola, quindi non occorre un'abilità particolare, e comunque le sale bingo sono sempre stati luoghi di incontro per famiglie, per pensionati. Nelle feste di Natale sono luoghi, insomma, di intrattenimento anche per le persone da sole, di divertimento.
Ma adesso come fa a metterli in una sala con le necessità di distanziamento, per capire?
Guardi, noi sui tavoli, perché comunque ci siamo adeguati, le sale bingo hanno investito migliaia di euro in prevenzione e sicurezza, definendo le regole anche con i sindacati.
Però vale come per i ristoranti, diciamo, ci sono le stesse situazioni che in una sala di ristorante, più o meno?
No, perché i tavoli di una sala bingo in situazioni normali sono strutturati per poter ospitare 8 giocatori. Ora causa Covid ci sono dei separatori in plexiglass che permettono la seduta a 4 persone.
Quindi anche voi avete fatto un investimento per adeguare le sale alle nuove norme anti-Covid.
Certo. La misurazione della temperatura all'ingresso, anche se prima i protocolli non lo prevedevano, però noi comunque lo facevamo, la sanificazione del pennarello, per cui ogni cliente aveva il suo pennarello che poi veniva risanificato, per cui insomma ci eravamo adattati in questi 3 mesi che ci hanno permesso di lavorare. Anche perché
adesso
vendere...
Prego. Adesso tutte le persone che venivano a giocare nelle sale bingo, secondo lei che stanno facendo? Quelli che lo facevano come abitudine, a cui piaceva?
Allora, guardi, con molti clienti si sono instaurati anche rapporti di amicizia, anche grazie ai social, e molte di noi comunque ricevono messaggi quando riaprite, quando ci rivediamo, e comunque non vengono da noi, i tabacchi sono aperti, quindi si gioca al gratta e vinci, il ludopatico, quello vero, serio e problematico, comunque troverà il modo di continuare, insomma.
Ma esistono delle alternative, diciamo, non lecite, non perfettamente legali online in questo momento?
Sì, sicuramente ci sono. E qualcuno
ci fermiamo, un attimo ancora con Debora, do le informazioni del traffico, poi riprendiamo.
Melog
800240024. Stiamo trattando il difficile argomento, difficile perché già trattarlo ci si sottopone a un giudizio di tipo morale, tipo etico, mi stanno scrivendo tutti, ma fra le tante emergenze questa è l'ultima delle emergenze, cosa ci importa del gioco? Benissimo, d'accordo, però esistono anche loro, e anche loro comunque rispetto a tante altre attività avevano un gettito importante nelle casse dello Stato, che da solo non giustifica, ma erano un regolatore delle, diciamo, uscite dalla regola, uscite dalla norma nel gioco. Si sa che il gioco può portare alla ludopatia, una percentuale di giocatori sono ludopati, lo Stato, avendo istituito per legge dei luoghi ufficiali in cui si gioca, in qualche maniera teneva sotto controllo questo fenomeno. Questo fenomeno non è più sotto controllo, per ultimo, anche se non meno importante, è un settore che impegna migliaia di persone, imprenditori, in questo momento, anche rispetto ad altre categorie, non hanno il giusto ristoro rispetto alla loro attività, che è chiusa, drasticamente chiusa. Sentiamo Alberto da Milano. Alberto, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti. Premesso che io nel mio piccolo sono un giocatore, ma volevo dirle, secondo me c'è un chiaro intento di contro queste attività, perché le faccio un esempio. Il bingo, che ci sono più persone, è diverso, ma in un'agenzia scommesse la vera mole di raccolta non la fanno i tanti giocatori che scommettono i 2-3 euro sui cavalli o sui vari eventi. La fa chi va e punta i 500, i 1000 euro sulla singola partita. Quindi, se come in farmacia si può andare uno alla volta, come in altre attività si può andare uno alla volta, si potrebbe fare tranquillamente che si va uno alla volta e potrebbero così lavorare. E
sì, poi non ho mai visto, diciamo, delle folle esagerate nelle sale scommesse. Di solito sono sempre 4, 5, 6 persone, entrano, escono, non è che è un modo di affollarsi. Quindi lei diciamo, tutto sommato ha un fondamento questa protesta di queste persone.
Ma secondo me sì, ma c'è un chiaro intento. Sulla lunga, quelli che ne soffrono di più saranno le discoteche, perché sono l'altra categoria che viene vista come una cosa assolutamente superflua.
Però con una piccola differenza: il divertimento nella discoteca è l'ammassarsi, è lo stare chiusi in una stanza. Lì è paradossalmente una cosa lecita, che tutti avrebbero diritto di praticarla, però in condizioni molto problematiche dal punto di vista della sicurezza. Qua dice la sala bingo, tutto sommato siamo attrezzati, entrano poche persone, perché tenerci chiusi? Giovanni da Pavia, buongiorno.
Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Senta, io ho 68 anni, sono un medico in pensione e sono ludopatico almeno da 50 anni, nel senso che ho sempre giocato in modo crescente, aumentando sempre di più il denaro.
Ma si è anche, diciamo, in parte rovinato, ha avuto grossi problemi per il suo gioco o la tiene sotto controllo?
Allora, fortunatamente non mi sono rovinato, nel senso che però avevo diverse proprietà, ho venduto delle case, ho venduto dei terreni, ho venduto dei beni.
Quindi l'aspetto patologico c'è, non è diciamo...
Sì, io sono proprio ludopatico, mi sono anche fatto ricoverare in un
centro. Un medico, quindi diciamo che non c'è possibilità di equivoco, sa che ha una diagnosi di patologia, non è un'impressione, chiaro, ludopatico. Allora, di fronte a questo problema, da ludopatico, come la vede, secondo lei? Lasciamo perdere, visto da lei non mi aspetto certo delle letture... di tipo etico, ma in questo momento il gioco autorizzato in qualche maniera regolamenta la possibile autodissoluzione di persone come lei?
Beh, no, non autoregolamenta nulla, anche se adesso ad esempio negli ultimi tempi dentro le macchinette bisognava mettere la tessera sanitaria, altrimenti non potevi giocare. Ma quello che è importante per me, volevo sottolineare, è che il giocatore comunque continua a giocare, perché ci sono mille modi per giocare al di là del gioco online. Ci si ritrova nelle case come si ritrovava prima dell'avvento appunto di questo salto tecnologico, e ci si ritrovava 2, 3, 4 volte alla settimana, ma si giocava addirittura anche all'aperto. Io abito a Vigevano, dove c'è una piazza bellissima, si giocava a dadi, per dire, all'aperto. Questo per dire.
Cioè, lei, Giovanni, mi sembra di aver capito, poi dice, per il ludopate comunque è totalmente indifferente l'apertura o la chiusura, non è che è controllato se sono chiuse le sale gioco, lui gioca comunque. Se ci sono le sale gioco, perlomeno, però viene individuato come tale. Lei, se va
sì,
in
certo,
una,
certo.
La individuano e capiscono che lei è un ludopate, quindi tutto sommato non ha questa funzione di purificazione dal vizio, come diceva il primo ascoltatore.
Assolutamente
non cambia assolutamente nulla.
Assolutamente no, perché il ludopate rimane ludopate. Ripeto, io ho fatto un certo periodo di ricovero presso un centro, diciamo, dedicato proprio alla ludopatia, e ludopatici come me, alla fine ho resistito poi un certo periodo, ma poi alla fine...
Mi sembra chiaro. Voglio sentire un'altra delle signore che protesteranno domani a Montecitorio in piazza. Elisabetta Cesi, buongiorno.
Lei è
un'imprenditrice nel campo delle slot machine. Ecco, vediamo cosa c'è da aggiungere rispetto al ludopate che si è autodichiarato, il coming out del ludopate. Dal suo punto di vista, qual è questo pezzo di mercato, il problema che ha? Sono le macchinette, quelle che si vedono anche nei bar, nelle sale giochi, nelle sale scommesse?
Certo. Allora, innanzitutto mi preme segnalare che il fatto della ludopatia, a differenza di quanto magari rapportato anche nei primi due interventi, piuttosto che in quest'ultimo, effettivamente ha o raggiunge alcuni dati che poi bisognerebbe comunque verificare empiricamente, ma solo perché appunto il mercato del gioco ormai è stato regolamentato, perché prima, come diceva lei poc'anzi, dottor Nicoletti, non c'erano proprio gli strumenti per rilevare i soggetti affetti da questa ludopatia, proprio perché trovavano il modo di giocare all'interno di sistemi piuttosto che di case private o le famose biste clandestine, per cui nessuno aveva in mano nessun dato relativamente alla propensione al gioco più o meno grave dimostrata da questi soggetti. Tra l'altro io convengo anche con quanto detto prima dal dottor Felici sul fatto che effettivamente la ludopatia o comunque il ludopate ha una caratteristica insita in sé che naturalmente è da classificare all'interno della natura umana. Se non gioca troverà qualsiasi altra tipologia di attività per esternare quelle che sono le sue debolezze da quel punto di vista.
Ma faccio capire però, il settore di chi gestisce slot machine, nell'ambito sempre della legalità, in che maniera è penalizzato in questo momento?
Allora, è penalizzato più che altri e al pari di tutti gli altri, quantomeno di chi esercita l'attività di raccolta del gioco fisico. Allora, il gestore delle slot machine e comunque poi delle VLT, che sono direttamente detenute nel sistema italiano dai concessionari, sono completamente ferme. Allora, il settore delle...
Mi faccio capire, ma anche le macchinette che sono nei bar non possono funzionare?
No, non possono raccogliere il gioco, perché successivamente il DPCM, stabiliti dal governo, sono subentrati dei decreti fatti ad hoc dall'amministrazione delle dogane e dei monopoli, che è posta al vertice del nostro sistema piramidale, se così possiamo dire, della nostra organizzazione del sistema del gioco pubblico in Italia, che ha previsto lo stop della raccolta del gioco fisico con gli apparecchi di intrattenimento al di là della loro allocazione.
Però mi faccio capire, perché andrebbe sanificato ogni volta che ci gioca qualcuno, quello è il problema.
Guardi, certo, allora dottor Nicoletti, noi abbiamo adottato tutti i protocolli, così come le colleghe delle sale bingo, delle sale scommesse hanno
Se lo faccio capire, in un bar c'è una macchinetta per la slot machine, ognuno che gioca, la tabaccaia doveva andare lì e pulire la macchinetta, per dirlo in termini concreti.
Certo,
questo.
Certo.
Però nemmeno questo è sufficiente, perché è chiusa comunque.
No, tra l'altro noi abbiamo comunque dotato le apparecchiature, quindi le slot machine, di modo che tutti possano comprendere che tipo di apparecchio, con dei plexiglass, no? E tra una macchinetta e l'altra, nonostante rispettino a volte anche la distanza di un metro e mezzo uno dall'altro, che sono le prescrizioni che tutti conosciamo essere le uniche efficaci per contrastare il contagio da Covid.
Quindi domani che andrete a chiedere a Conte, facci riaprire almeno le slot machine, questa cosa qua.
A me l'importante è che si riapra un po' tutto il mercato. Ecco,
che riparta il settore.
Certo, che riparta il settore, anche perché noi stiamo scendendo in piazza, dottor Nicoletti, io questo ci tengo a dirlo, innanzitutto per riprenderci quella dignità del nostro lavoro, che è un lavoro, voglio dire, come tutti gli altri.
Si concluda che stiamo chiudendo, stiamo chiudendo.
Sì, e soprattutto concluderei con una parola, la resilienza. La resilienza che ultimamente è stato oggetto anche da parte della...
Chiudiamo, è chiaro, sulla resilienza però la devo proprio troncare e devo dire che è una parola che non è che mi faccia impazzire, quindi lo faccio volentieri. Vedremo domani quando andrete in piazza.